Questa è Alma Salute, le sfide di oggi e le prospettive di domani.
Sono il professor Fabio Piscaglia, docente di medicina interna all'Università di Bologna e direttore dell'unità operativa di medicina interna, malattie epatobiliari ed immunoallergologiche all'IRCCS, azienda ospedaliera universitaria di Bologna. Fin da sempre praticamente mi sono occupato di malattie del fegato e di applicazione dell'ecografia alle malattie del fegato e in questo campo ho svolto attività di ricerca, soprattutto clinica, e esperienza con la gestione delle malattie del fegato in generale e in particolare anche i suoi sottotipi. Spesso si sente parlare oggi di fegato grasso e quindi molti cittadini si chiedono ma che cosa si intende per fegato grasso? Si parla di fegato grasso quando la quantità di fegato al microscopio occupata dal grasso, contenuto in microvescicole di contenuto lipidico dentro le cellule del fegato e gli epatociti, supera il 5%. Di solito però quando lo troviamo con le tecniche di immagine supera il 5%. Il termine più comprensibile è fegato grasso, dal punto di vista scientifico oggi lo chiamiamo fegato steatosico. Cosa succede quando il fegato diventa grasso? Quando il fegato diventa grasso corre il rischio di infiammare il fegato. Quindi ci sono delle situazioni dove c'è solo un accumulo, ci sono delle situazioni dove il grasso all'interno del fegato lo fa infiammare. E cosa succede se si infiamma? Se si infiamma succede che può depositarsi tessuto cicatriziale. È come se io, una cosa leggera, mi gratto qua la mano. Se mi gratto poco, smetto la pelle come prima. Se mi gratto per 10 anni, probabilmente quando smetto di grattarmi, qui sotto si è formata una deformazione, una cicatrice che potrebbe non permettere più la buona funzione della mano. E poi se mi gratto ancora più intensamente, forse ci arriva non in 10 anni, ma in 5 anni. Una cosa simile può succedere al fegato. Se c'è un danno, un'infiammazione, grattamento, si può infiammare e la riparazione avviene con cicatrici, con già deposito di tessuto cicatriziale, che nel tempo porta a una disfunzione dell'organo e quindi alla cirrosi e qualche volta allo sviluppo di tumore nel fegato come tentativo di riparare che va avanti nel tempo porta a sviluppare dei noduli di riparazione, di rigenerazione che diventano tumorali. Spesso uno sottende che se si sente bene, non ha alcun dolore, allora può stare tranquillo, perché se mi fa male il ginocchio so che c'è qualcosa che non va. Se il ginocchio non mi fa male, lo uso normalmente e va tutto bene. Per il fegato non è così. Il fegato non è un organo innervato e può ammalarsi, anche arrivare a situazioni avanzate, alla cirrosi, a sviluppare i tumori del fegato, senza che il paziente avverta nulla. Uno si potrebbe chiedere, se non abuso di alcolici e non è un'epatite virale, comunque non è possibile che il mio fegato grasso arrivi alla cirrosi. No, purtroppo non è così. Il meccanismo è che il fegato grasso può infiammare e portare alla cirrosi anche senza gli altri eventi, ma può anche sommarsi. Uno può avere l'epatite virale e avere anche il fegato grasso. O può avere un abuso di alcolici e, anzi, spesso il fegato si ingrassa e diventa un fegato grasso. Ma quali sono i soggetti più a rischio di avere il fegato grasso? Sono i soggetti ovviamente in sovrappeso, sono i soggetti soprattutto con il diabete, perché qui spesso subentra un accumulo di grasso che più spesso determina un'infiammazione. Ma se ho il fegato grasso allora mi devo spaventare se è una cosa così silenziosa? La risposta è no, per fortuna non bisogna allarmarsi, bisogna però andare a inquadrare la situazione. Per fortuna il 90% di coloro che hanno il fegato grasso non svilupperanno dei danni al fegato tali per cui il fegato comprometterà la loro qualità e quantità di vita. Ma c'è un 10% invece che potrà andare avanti e andare alla cirrosi, che è un danneggiamento talora terminale del fegato, o a sviluppare tumori del fegato. E quindi bisogna andare a capire in che situazione mi trovo. Non c'è oggi un marcatore per poter dire se ho il fegato grasso come sarò tra 10 anni. Certamente, se ci sono segni che il fegato è infiammato, e questo lo si può in parte avere come informazione di transaminasi, talora può essere opportuno un campionamento, cioè una biopsia del fegato, avrò più rischio che questa malattia mi vada avanti. Però purtroppo anche in situazioni di assenza di alterazioni eclatanti, seppure più lentamente, la malattia va avanti. Ma allora mi devo spaventare, mi devo preoccupare tantissimo? Come detto, no, bisogna però fare gli accertamenti per poter mettere in atto quei cambiamenti di comportamento di vita che evitino che la cosa vada ad aumentare o a peggiorare. E gli esami del fegato in cosa mi aiutano? Di solito sento parlare delle transaminasi o anche delle gamma GT, che sono indicatori di come funziona il fegato. In realtà questi marcatori non indicano come funziona il fegato, mi dicono quanto c'è di danneggiamento e di necrosi in questo momento, correlata all'infiammazione. Ma l'infiammazione può oscillare, in un periodo in cui cala un po' di peso può normalizzarsi e poi può tornare alta. Quindi è una fotografia di quel momento, non mi dice la intera funzione del fegato. Il fegato potrebbe già essere arrivato a essere ammalato, avere anche eventualmente una cirrosi, io calo di peso, le transaminasi diventano normali, ma non si toglie che abbia la cirrosi. Quindi oggi il malato con fegato grasso va inquadrato in modo complessivo e va fatti non solo degli esami di laboratorio che mi indichino il grado di infiammazione odierna, ma il grado di funzione, e il suo status si chiarisce meglio con delle tecniche di immagini, soprattutto l'ecografia e delle tecniche integrative che danno informazioni sulla durezza del fegato, l'elastometria, cioè sulla quantità di tessuto cicatriziale fibrotico che si è accumulato, e quindi su cosa mi posso aspettare, perché più la malattia è andata avanti, più sarò vicino alle situazioni di rischio. Se il fegato non ha accumulato tessuto fibrotico, allora veramente non c'è motivo di cui spaventarsi. Ma cosa posso fare se comunque voglio correggere la situazione? Bisogna correggere un po' lo stile di vita. All'Università di Bologna insegniamo agli studenti e ai futuri medici cosa va fatto. L'Università di Bologna è stata anche tra le prime che ha compreso il significato del fegato come organo centrale del metabolismo, quindi come parte centrale anche di quella che è la sindrome metabolica, che si riflette come danni anche su altri organi importanti, cardiovascolare, polipi, altre situazioni, e come il fegato possa rimanere danneggiato lui per primo. E queste informazioni l'Università di Bologna le ha promosse tramite pubblicazioni, divulgazioni, congressi, e le trasmette ai futuri medici e spiega come ad oggi, non essendoci ancora un trattamento farmacologico, non c'è la pillola che fa sgrassare il fegato, non c'è la pillola che toglie le cicatrici, è lo stile di vita, il tipo di alimentazione, l'attività fisica che diventa importante e diventa fondamentale per far migliorare la situazione attuale e per prevenire il danno in futuro. Di fegato grasso sentiremo ancora parlare in futuro, o si risolverà tutto con le terapie? Purtroppo al momento non c'è questa previsione di terapie, ne sentiremo parlare probabilmente ancora di più, perché lo stile occidentale, che ci permette un accesso al cibo, alle bevande facile, ha ridotto l'attività fisica che è necessaria per la vita di tutti i giorni. Questa combinazione fa sì che più facilmente si aumenti di peso, si accumuli grasso anche all'interno del fegato, e quindi è una condizione di cui sentiremo certamente parlare. Per questo l'Università di Bologna se ne sta occupando e fa attività di didattica, di formazione, di divulgazione in tutte le sedi dove è presente nella regione. Fa attività di ricerca per far sì che i pazienti possano avere una migliore gestione un domani, eventualmente con anche supporto di tutti gli strumenti, laddove arriveranno anche farmacologici, ma oggi rimane centrale il cambiamento dello stile di vita.